Ben ritrovato a Michele Movici. Ciao Mick.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Michele, io oggi sto chiedendo e ti faccio subito la domanda. Il modo con cui la Juventus ha espugnato il campo del Monza, cioè si è vista pareggiare per un doppio errore secondo me Gatti barra Tech su un tiro cross, peraltro anche in maniera un po' fortunosa il Monza.
Barra arbitro.
Aspetta. 1-1 sembrava. Sembrava tutto finito. Quindi dopo una vittoria ovviamente meritata, sembrava tutto finito, ma veramente la Juventus ha sette vite come i gatti. A proposito di gatti, poi Federico è riuscito a segnare in maniera, cioè, veramente emozionante. Eravamo qui noi all'extra time, ma io ci metto ovviamente con te sfondo una porta aperta. Io l'ho definito lui leader. Rabiot che si è vendicato dello sbeffeggiamento di Gagliardini senza rispondere, gli ha risposto sul campo. Sto chiedendo questo ai nostri amici: state rivedendo, io sì, per esempio, fermo restando giocatori diversi, il ritorno del vecchio DNA della Juventus e dove ci può portare? Soprattutto in questo contesto è diventato un leader Rabiot, rispondimi.
Ma Rabiot penso sia diventato un leader dall'anno scorso e lo sia diventato nel momento in cui, poi io ho sentito anche delle male lingue che dicevano non aveva offerte, però lo sia diventato nel momento in cui ha scelto di rimanere alla Juventus nonostante secondo me avesse delle offerte importanti, e lo ha scelto perché è un ragazzo intelligente che ha capito che il miglior momento della sua carriera è stato quello in cui ha incontrato Massimiliano Allegri, e lo ha portato a giocare a certi livelli, lo ha portato a riconquistare la nazionale da titolare e lo ha portato a giocare su livelli importanti. Quindi secondo me è un leader a tutti gli effetti e la fascia da capitano lo ha responsabilizzato ancora di più.
Sono d'accordo con te, sta tornando il vecchio DNA della Juventus, perché non è la prima volta quest'anno che vince la Juventus credendoci fino alla fine, no? Tanto per restare.
Ma sta tornando anche perché la cosa su cui bisogna appuntare il fatto, appuntare l'attenzione riguardo al gol della vittoria, è che al 96esimo, dopo aver subito un gol come abbiamo subito, a buttare quel pallone dentro ci fosse un difensore centrale che voleva fare questo, a farci capire che la Juventus questa partita non ci stava a pareggiarla e che si è ributtata in avanti come se non ci fosse un domani, nel senso che si poteva addirittura perderla su un eventuale contropiede.
Tra l'altro mi viene da dire, sempre per rafforzare il tuo concetto, lo scorso anno probabilmente non l'avremmo vinta.
Perché è una squadra che in questo momento ha molto più carattere, perché probabilmente pensa solo al campo. Probabilmente l'anno scorso tutti i pensieri, non per niente la nostra prestazione più brutta dello scorso anno avvenne dopo che arrivò la sentenza definitiva dei 10 punti di penalizzazione, che arrivò a un quarto d'ora all'inizio della partita, e fu quella di Empoli. Quest'anno la squadra è lontana da tanti pensieri, dai pensieri che aveva l'anno scorso, e sta fornendo le prestazioni sicuramente più all'altezza.
Tra l'altro mi viene da aggiungere, secondo me, spero ma credo che sia così, c'è anche una sorta di senso di rivalsa, se vogliamo, no? Rispetto a quello che è stato tutto il discorso del
le battute che fa Szczęsny spesso e volentieri quando va in sala stampa, che lui è un tipo molto simpatico e non ha peli sulla lingua, fanno capire che sicuramente questo spogliatoio è mosso anche da tanto senso di rivalsa.
Sì.
Penso sia giusto anche così.
Esatto, infatti ricordo anche le parole di Vlahovic dopo la doppietta alla Lazio: quest'anno abbiamo dei conti in sospeso da sistemare, in sospeso eccetera. Siamo rimasti comunque a meno due dalla capolista che ha espugnato il campo del Napoli, non senza polemiche. Sappiamo benissimo il gol, uno dei gol dell'Inter è viziato da un fallo, primo, da un placcaggio mi verrebbe da dire, ma mi ricordo quel placcaggio contro l'Atalanta, forse giocava a rugby Lautaro. Poi due, è stato negato un rigore al Napoli e ci sono state delle polemiche. Sembrava che, insomma, Meluso si è presentato il DS davanti ai microfoni, sembrava un Napoli, diciamo così, silenzioso, ma in realtà ci sono state delle indiscrezioni. Il Mattino oggi ha scritto che invece sotto il tunnel è uscito fuori di tutto, parole, quindi ci saranno probabilmente anche delle squalifiche. Soprattutto, e questo è un po' il punto, De Laurentiis avrebbe telefonato all'AIA e alla Federcalcio, e pare usiamo tutti i condizionali, Michele, che Massa non debba, almeno per un lungo periodo, non debba arbitrare più il Napoli. Ti faccio tutta questa premessa per chiederti, siccome venerdì c'è Juventus-Napoli, sei preoccupato in chiave arbitrale?
Ma io voglio sempre credere, come ho sempre ripetuto a tutti quelli che quando si scherza sulla Juve, accusano la Juve di rubare, ho sempre ripetuto che credo e ci credo fermamente alla buona fede degli arbitri. E quindi voglio sperare che questa partita sia una partita che si giochi senz'altro alla pari e senza polemiche. Certo, insomma, Massa dal calcio di rigore negato in maniera clamorosa al Torino 2 anni fa contro l'Inter, ieri sera non ha fortuna con i nerazzurri, anche perché non riesco a capire perché se si torna indietro sul fallo di Ken su Faraoni, non so perché non si torni indietro sul placcaggio di Lautaro alla Botka, che mi sembra abbastanza, forse quasi più
Più
fallo, ecco.
evidente, sì, però il fatto che possa non arbitrare il Napoli, a me viene da fare una battuta, magari non
Non deve
dovrebbe.
arbitrare più l'Inter, non il Napoli.
Esatto, no,
L'ho
perché.
già fatta io su Facebook
Sì,
questa cosa.
no, l'ho letta, ma mi è venuta anche a me giustamente. Perché il Napoli? Cioè, non è che ha danneggiato sempre il Napoli, finora è stata fortunata l'Inter, diciamo così, no? Con quest'arbitro.
Appunto.
Però sarebbe comunque assurdo, no, Michele, se avvenisse.
No, sarebbe assurdo, ma perché non ripeto, bisogna partire, ora a parte tutte le battute di questo mondo, dalla buona fede degli arbitri. È chiaro che a volte ci sono degli episodi, ma io così a braccio te ne posso dire tanti, in cui insomma, la squadra nerazzurra non può certo recriminare contro gli arbitri, perché basti pensare alla finale di Coppa Italia, basti pensare agli episodi di quel campionato che poi vinse il Milan,
Sì, bravo.
che furono veramente tanti. Però ripeto, io parto sempre dalla buona fede degli arbitri e sono sempre convinto che siano degli errori, però ci sono sempre degli errori, spesso degli errori madornali, ecco, sono
Sì,
sempre da
io
sbagliare.
stamattina ho postato la canzone l'isola che non c'è perché seconda stella a destra, non vorrei che stessero tracciando la strada per la
No, no, poi
seconda
magari
stella nerazzurra.
stiamo parlando, non è giusto parlare così, secondo me, perché poi se no insinuiamo dei dubbi. Però è chiaro che magari in un campionato che potrebbe essere un campionato che si gioca sui punti, su pochi punti, insomma, stare attenti in determinate partite, perché insomma, secondo me il rigore di ieri sera del Napoli era abbastanza netto. Come ti ripeto, e qui esulo dal discorso, è stata netta l'espulsione del giocatore di Boloca, del giocatore del Sassuolo
Esatto.
contro la Roma. Era altrettanto netta quella di Berardi contro la Juventus in un fallo pressoché simile. Insomma, e lì invece siamo andati al VAR, uno è stato giallo e l'altro è stato rosso. E la Juve ha perso la partita, la Roma con quell'espulsione l'ha vinta.
Ma non c'è
Questo
dubbio.
è
Non c'è dubbio questo. Secondo te, in chiave scudetto non cambia nulla? O invece la Juventus, accumulando man mano consapevolezza sotto questo aspetto, può essere più ottimista, mettiamola così, perché negli ultimi tempi, al di là delle parole di Giuntoli e ovviamente di Allegri, che ovviamente le capiamo, no? Un po' più sotto di basso profilo, prima Rabiot, dice nello spogliatoio parliamo di scudetto, poi Gatti oggi per esempio è stato un po' più moderato, però dopo la gara, dopo Monza, forse magari preso dall'entusiasmo, ha fatto capire che in sostanza la squadra ci crede allo scudetto.
Ma la squadra ci crede, ma ti ripeto, secondo me è stato esemplare il fatto di venerdì, cioè la Juve prende in gol in maniera abbastanza casuale al 93esimo, si riverte al 95esimo e segna un difensore centrale, dalla panchina ci sono due o tre giocatori, Chiesa e Vlahovic su tutti, che fanno uno scatto da 100 metristi per andare sotto la curva ad abbracciare Gatti. Io credo che quell'abbraccio lì ci siano state almeno, non lo so, 35 persone. Quindi
Sì.
ci crede lo staff, ci crede la squadra, che poi era una vittoria a Monza, una vittoria importante, ma una vittoria importante perché non ti fa perdere terreno. E quindi insomma, un'altra squadra lì si sarebbe un attimo fermata, si sarebbe leccata le ferite per non aver chiuso la partita nel primo tempo, invece questa squadra ha una rabbia addosso che fa solo ben sperare, perché insomma andare a vincere queste partite qui poi conta tanto, dal punto di vista del morale.
Sì, non
Conta
c'è
il fino alla fine, il crederci sempre, insomma.
dubbio. Se vogliamo definirla, diciamo così, note dolenti un po', sono stati i due attaccanti, no? Dai quali ovviamente si aspetta tantissimo, Chiesa e Vlahovic. Insomma, cosa deve accadere affinché tornino? È vero che contro l'Inter Vlahovic ha realizzato un gol, però che tornino a essere sostanzialmente trascinatori, se vogliamo, se non altro tecnici, se non emotivi.
Io penso che sia solo una questione di tempo, solo una questione di tempo, dobbiamo dargli fiducia. Tra virgolette, sono due ragazzi che vanno un po' coccolati, nel senso che Vlaovic deve sentire la fiducia dell'ambiente, lui lo ha detto più volte, è stato contentissimo che tutto l'ambiente lo abbia voluto tenere, lo abbia voluto far rimanere alla Juventus, che i tifosi si siano schierati apertamente dalla sua parte e abbiano contestato la possibile scelta della Juventus di prendere Lukaku. Credo che bisogna continuare a, tra virgolette, come si diceva, a coccolarli, e sono convinto che nel momento in cui arriverà la forma migliore sono due giocatori fondamentali per questa squadra. Senza contare, insomma, Ken e
Certo,
Milik, che si fanno trovare sempre pronti.
esatto. Sul fronte del mercato, invece, tutto Mercato Web, che è il sito, uno dei siti del nostro gruppo, peraltro, ha lanciato un'indiscrezione in base alla quale, diciamo così, Allegri sembra ormai contento della mediana, proprio nel vero senso della parola, e invece si stia cercando più un centrocampista barra trequartista. Ora, uno dei nomi attenzionati è quello di Sudakov, il giovane dello Shakhtar Donetsk. Saresti d'accordo tu nell'inserire, a prescindere dai nomi, magari se vuoi darlo anche un giudizio su questo ragazzo, che serva questo, diciamo, trequartista che faccia da raccordo tra il centrocampo e l'attacco?
Sai, sono nomi che ti permettono poi ogni tanto di poter cambiare anche modulo, no? E di inserire qualcuno che possa andare a far gioco in avanti per poter sbloccare magari le partite, quelle un po' più chiuse, che sono quelle in cui la Juve ha trovato un po' più di difficoltà. E magari anche qualcuno che nei momenti in cui ti difendi, come è successo a Monza venerdì scorso, sia preciso e abbia qualità per poter rilanciare un contropiede, che con i giocatori che abbiamo noi è un'arma letale, perché anche l'altro giorno, anche l'altra sera, pur non essendo pericoloso, il Monza ha tenuto il pallino del gioco. Nel momento in cui si recuperava palla, magari manca quella qualità per poter andare ad offendere nuovamente e a segnare la seconda rete, che ci avrebbe messo al sicuro. Quindi credo che un elemento di qualità che possa giocare alle spalle delle punte possa essere un'arma in più per Allegri da poter sfruttare nei momenti più opportuni.
L'ultimissima, Pogba sembra che i legali siano intenzionati a patteggiare, quindi rispetto al rischio di 4 anni di squalifica, diciamo così, la pena sarebbe ridotta al 50%, quindi 2 anni. Possiamo dire che Pogba e poi la Juventus avrebbe, in caso di squalifica, che ormai è certa, bisogna capire solo quanto tempo, potrebbe rescindere il contratto. Dipendesse da te, rescindereste il contratto, visto che comunque, ricordiamolo, Pogba ha 30 anni e finora ha giocato solo 213 minuti con la Juventus da quando è tornato.
Ma io sai benissimo che i giocatori di classe e quelli che amano la Juve e che hanno la Juve nel cuore non li manderei mai via. Sicuramente Pogba in questi 2 anni non ha dato niente, si è fatto beccare a fare una cosa che non doveva fare, pur convinto io della sua buona fede, nel senso che non lo ha fatto appositamente, perché sennò sarebbe veramente un sacrilegio. Quindi, se lui restasse al minimo dello stipendio per poi poter provare a vedere se è ancora un giocatore fra 2 anni, io ci proverei. È chiaro che se restasse non può restare a certe cifre.
Certo, su questo.
Però io, un giocatore come lui, ero la persona più felice del mondo nel momento in cui ha accettato di tornare, perché ero convinto che lui fosse un altro giocatore che, tra virgolette, ti ripeto, prendile col beneficio alimentare, che con le coccole potesse tornare ad essere quel giocatore meraviglioso che avevamo ammirato nei primi anni di carriera. Sono straconvinto che se in questo momento la Juve non lo mollasse del tutto e lo tenesse pronto per quando gli finirà questa squalifica, possa essere ancora un giocatore se fosse la squalifica di 2 anni, fra 32, a 32 anni è ancora un giocatore importante che potrebbe dare ancora del tuo al pallone. Però queste sono idee mie, poi c'è una programmazione, ci sono tanti fattori che possono incidere, quindi sarà una scelta che dovrà fare la società. Però fossi io la società, io Pogba lo terrei sempre.
Grazie Michele, buona serata.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Grazie, grazie Michele Aimovici.